L'ultimo punto che ho intitolato in termini più di forma che non di contenuto, cioè similitudini enigmi sapienziali. La parola similitudine e enigma in ebraico biblico è detta mashal, meshalim, enigmi, sentenze, parabole, similitudini. Una serie dunque di immagini a forma istantanea, non narrativa, come sono le parabole, di racconti che fanno riferimento al rapporto di Gesù con le persone, ma soprattutto con la sua missione, il suo modo di interpretare il suo progetto. Qui noi ci fermiamo su due testi in modo particolare, ma vorrei iniziare con l'immagine del sale della terra che trovate in Matteo. Non c'è un corrispondente in Luca, per cui lascerei questo modo di parlare simbolico, immaginifico. Si trova anche in Marco, riferito alla sapienza, perciò ho voluto citare questo logion che Matteo pone subito dopo le beatitudini, proprio come primo logion: voi siete il sale della terra, e poi continuerà con la luce del mondo e la città posta in alto, combinate insieme. Ma Luca non ha un testo parallelo, quindi è possibile che non dipenda dalla fonte comune, ma da una tradizione che trovate detta anche in Marco, nel capitolo 9, una raccolta di istruzioni che si conclude con beati sali in voi stessi, che vuol dire siate in pace. Poi il riferimento al sale come modo per rendere gradito il sacrificio, ogni sacrificio viene salato, insomma, è una sentenza un po' enigmatica, dicevo, che però è riferita alla vita nella comunità, mentre Matteo usa il termine sale per parlare della testimonianza coerente, attendibile, sincera dei discepoli. Altrimenti il sale viene buttato via, calpestato, probabilmente non è il sale purificato, il sale delle saline del Mar Morto con molte impurità che una volta che il sale si è sciolto restavano e venivano utilizzati come combustibile, viene bruciato. Questo è interessante, riferito forse a, ho detto, usanze dell'ambiente palestinese. Veniamo invece al tema della lucerna, che va posta sul lucerniere, posta in alto perché faccia luce, e vorrei leggervi l'edizione di Marco, facendo un discorso diverso. Trovate poi in Luca, una, due volte in Luca e una volta in Matteo, e un logion molto presente e utilizzato in diversi contesti, ma vi leggo l'edizione di Marco, così come è stata tradotta adesso, rendendo il testo originale greco. E si trova al verso 21, nel capitolo dove Marco ha raccolto le parabole, che incomincia con la parabola del seminatore. Poi c'è un dialogo con i discepoli, poi l'applicazione di questa parabola per la comunità, per i vari ascoltatori, gruppo di ascoltatori, categorie, e poi prosegue con una serie di sentenze collegate con una formula redazionale molto semplice, e diceva loro, questo modo di legare lo trovate nel Vangelo di Tommaso, e diceva, i 114, logium, qualche volta intervengono anche i discepoli, fanno una domanda, ma pochissime volte, se no era solo questo legame redazionale. Gesù diceva, e viene introdotto il logio, e diceva loro, Marco 4:21, viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto, e non invece per essere messa sul candelabro? Poi c'è un'applicazione, non c'è nulla di segreto, dunque il mistero del regno sarà finalmente svelato, detto a tutti, sui tetti delle case, messo in luce, eccetera. Guardate come ascoltate. Mi interessa la forma. Viene forse la lampada? Uno si domanda, come viene la lampada? La lampada si porta, non so cosa pensate voi. Cioè, uno prende la lucerna, l'accende, poi la mette sul candelabro. Se andate a Nazareth, in queste grotte scavate, plantazioni ritrovate dagli archeologi, trovate queste fessure in cavi del muro, anneriti, dove mettevano la lampada. E ricordo il tunnel di Ezechia, che collega la fonte con la piscina di Silo attuale, ogni tanto ci sono dei cavi nel muro dove mettevano la torcia per per scavare, illuminare il tunnel. Dunque viene la lampada, si suppone che sia una realtà personale, un protagonista che entra in scena, e la lampada potrebbe essere riferita non tanto all'immagine della nana di casa che accende poi sul candelabro. Io dubito su questa idea di un candelabro, queste piccole case, ho detto era più facile metterla in un cavo del muro, le si metteva, poi si spegneva, si andava a dormire, no? E l'idea del candelabro dà l'idea di una casa, insomma, benestante, che non mette... Ma il più interessante è la formula, che probabilmente può riferirsi a un'usanza che Gesù conosce o l'ambiente suo conosce, viene è lui stesso, è lui la lampada. Poi verrà riferita ai discepoli: siete la luce del mondo, vedrete testimonianza. E anche l'idea che la lampada poi viene messa sotto il setto, sotto il letto, e quando viene spenta, perché non riempie di fumo la piccola stanza che ha solo la porta, ci sono finestre in queste grotte, è chiaro che si comprime sotto il secchio che serviva per misurare il grano, e oppure sotto la stuoia, letto, no? Immaginate anche qui letti e cose, è una stuoia che si stende nella notte, poi si arrotola il mattino, e quindi la lampada veniva soffocata, tutt'era il fumo. Ora, questa immagine è riferita nel Vangelo a Giovanni Battista, a Gesù, ai discepoli. È possibile che originariamente sia Gesù e Giovanni. Giovanni è stato eliminato in modo violento. La cattura da parte della polizia di Erode Antipo, e poi gli hanno tagliato la testa di sotterranei di Macheronte, la porta di cui Flavio Giuseppe. I Vangeli conoscono un altro tipo di racconto, ma la sostanza è che Giovanni è stato ucciso. Cioè la luce è stata soffocata. E questo è un preludio di quello, o un rodolo, un sintomo, un'avvertenza di quello che può capitare a Gesù. La luce, la parola. Giovanni nel quarto Vangelo dirà: Giovanni non era la luce, era il dialogo, il testimone della luce, era solo la lampada che illumina per un po' di tempo. Voi non vi siete rallegrati se non per un momento, non avete accolto la testimonianza di Giovanni. Dunque c'è questa tradizione che identifica la lampada, la luce, con Giovanni, Gesù e poi la comunità cristiana, i discepoli, che continua a essere lampada non da nascondere né da soffocare, ma da tenere alto, perché dice Matteo: illumini tutti quelli che entrano nella casa. Lasciamo questa immagine della lampada sul lucerniere e veniamo a quello che seguono, e due piccole immagini, mashal, quella del lievito e del grande di Senapa, e sono due immagini della piccolezza degli inizi che arriva poi alla plena esplosione, maturazione, e la partenza di Gesù, la partenza del piccolo gruppo insignificante. L'immagine del grande di Senapa lo trovate in Matteo, al capitolo 17, al termine di quell'episodio drammatico dei discepoli che non riescono a guarire questo ragazzo e che il tormento del padre, il ragazzo epilettico minacciato di morte da questa forza che lo trascina nell'acqua del fuoco, e lui arriva a Gesù: se puoi aiutami, eccetera, e ha tentato i discepoli. Poi quando Gesù ha liberato questo ragazzo e restituito al padre, i discepoli dicono: ma perché noi non siamo riusciti? Se aveste fede quanto un granello di senapa, è interessante, piccolo seme, non è il più piccolo. Nella parabola poi conoscete, piantato nell'orto diventa poi un albero che dà riparo, rifugio agli uccelli del cielo. Ma qui è una sentenza, un logos sulla fiducia dei discepoli, piccola, minima, sulla quale può contare la fede potente di Dio. Se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a quest'albero: sradicati e piantati nel mare, eccetera. E veniamo alla sentenza sul cammello e la cruna dell'ago. Mi fermo un minuto su questa similitudine che si trova nel dialogo di Gesù con un ebreo servante, per Matteo è un giovane, in parte anche per Marco, perché dice che fin dalla giovinezza ha osservato i principi dell'alleanza, i comandamenti. E a un certo punto Gesù gli propone allora la sequela come condizione per avere la vita. Cosa deve fare maestro buono? Ma prima di tutto uno solo è buono, Dio. Poi, se vuoi avere la vita, osserva i comandamenti. Fa un elenco della seconda parte, li ho osservati fin dalla mia giovinezza. Gesù fissato l'uomo, l'elezione biblica dell'amore, dunque una scelta di coinvolgimento. Se vuoi, per Matteo vuoi essere perfetto, per Marco ti manca una cosa. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, non la semplice alienazione dei beni, ma la condivisione, poi vieni e segui. Piccola nota, in tutti e tre i sinottici. Si rattristò nel volto rabbuiato e andò via perché aveva molti beni. Non riesce a scegliere il bene perché ha troppi beni. Non può imitare l'unico buono, Dio, che dona i beni ai poveri. Questa è l'idea. Se vuoi imitare l'unico buono che è Dio, fai strada con me, dove non solo i beni, ma la vita viene donata, viene condivisa. Dove più che la spogliazione, la rinuncia, l'abbandono dei beni materiali, è la condivisione come condizione per la sequela. Subito dopo Marco riporta un dialogo di Gesù con i discepoli. Volgendo lo sguardo attorno, disse ai discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio qui non è solo l'azione sovrana di Dio che giudica, libera, crea, fa agire, è la realtà definitiva. È il regno che Gesù annuncia alla vigilia della morte come regno definitivo, l'azione di Dio che libera dal male e dalla morte. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù disse loro: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco nel regno di Dio. È un linguaggio paradossale tipico di Gesù, che creava questi accostamenti, piccola cruna, che poteva essere anche, se volete, non tanto l'ago da cucire, che fa fatica a infilare il filo, ma anche l'ago, sta parlando ai pescatori, l'ago è l'aggiustamento delle reti, la cucitura delle reti, che è un po' più grandino, però resta il problema di un cammello. Allora dicono alcuni, ma no, in greco si può leggere anche camilos, che è la gomena, cioè una grossa fune che con un po' di fatica si può far passare in una cruna che non è quella della cucitura, ma è quella della cucitura delle reti, aggiustamento delle reti, che è un po' più grossa. Il tentativo dunque di, sì, ricco un po' di sforzi, forse può entrare nel regno. Un'altra invenzione è quella, sia a Gerusalemme c'è una porticina molto stretta e bassa, e di notte si chiudevano tutte le porte e restava aperta solo questa. Per la carovana che arrivava tardi non poteva entrare, se il cammello doveva abbassarsi e forse entrava adesso la porticina. Sono tutti tentativi di aggiustare la parola di Gesù, che è molto chiara: è impossibile che un ricco, fin quando ricco, si possa salvare. Dove ricco non si intende, si vede, possedimento dei beni. Gesù, tutto sommato, non è un povero, ha un lavoro, ha una casa, è ospite di Pietro, piccola azienda di pesca, soci sono Giacomo e Giovanni, hanno una casa comune, una villa che li ospita con una Gerusalemme, non sono degli spiantati, dei poveracci. Gesù non demonizza la ricchezza, è mamona, cioè la ricchezza, potere alternativo a Dio. Fin quando uno è schiavo dell'idolo, possesso molti beni, non può entrare nel regno di Dio. Il regno di Dio è un'altra cosa rispetto ai beni posseduti, che sono donne sue, ma quando tu fai di questo il surrogato di Dio, è impossibile. Allora stai in piedi con la spiegazione che dicevo, in cui si cerca di aggiustare il Vangelo pensando alla porticina o alla grossa corda, eccetera. Perché subito dopo si dice, ancora più stupiti, i discepoli dicevano: chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse loro: è impossibile per gli uomini, è vero, ma tutto è possibile a Dio. Ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Dunque grazie, è dono di Dio. E io ho voluto mettervi in contesto, perché questa sentenza messa lì, come si parla di un cammello? Provasi a pensare a una corda, no? Invece nel libro di Mauro Pesce, Augias Corrado introduce questa discussione e dice: ma no, in alcuni codici può essere camilo, gomena, e quindi insomma, non è il camelo, perdendo tutta la forza paradossale del linguaggio di Gesù, che poi è tipico della tradizione rabbinica. I rabbini dicono che un elefante non può stare sull'albero, sono modi tipici di questo contesto culturale e dell'ambiente popolare. E arriviamo alla pianta di fico, rapidamente, perché io vorrei dedicare un momento di più sull'ultimo testo che vi ho proposto anche nella documentazione. E Gesù chiuderà il discorso di addio, il discorso testamentario nel Vangelo di Marco, il capitolo 13, piccolo Apocalisse di Marco, e con questo invito, nato nell'ambiente della cultura contadina: guardate la pianta di fico, quando il suo ramo si fa tenero e mette le foglie, voi dite è arrivata l'estate, la buona stagione. Quando vedrete queste cose, il giudice, il giorno del Signore è arrivato, che è un giorno di liberazione, è un annuncio della bella stagione, non una minaccia. La venuta del figlio dell'uomo è quella che attendono gli oppressi, quelli che vivono sotto la crisi della prova, della persecuzione. Alzate la testa, dirà Luca. Dunque, è la pianta del fico con che il primo che sente primavera mette i germogli, il ramo si fa tenero, annuncia l'arrivo del tempo di Dio. Gesù farà riferimento nell'ultimo segno che noi leggeremo a questa immagine del contadino che è in grado di decifrare il tempo. Dedichiamo un momento di attenzione a questo brano che ho riportato qui nel capitolo 2 di Marco, dove trovate accumulate insieme alcune immagini, similitudini, metafore, precisamente le nozze, il panno vestito vecchio e il vestito nuovo, il vino e gli otri. È una serie di sentenze messe a ridosso del dibattito sulle nozze o sul digiuno. Questo dunque, che possiamo leggere insieme, fa parte della serie dei dibattiti controversi che Marco ha raccolto nel capitolo 2 fino all'inizio del capitolo 3, dopo aver parlato della chiamata di Levi, figlio di Alfeo, che organizza poi una cena con tutti i suoi colleghi, esattori del fisco e molti peccatori, e loro criticano Gesù perché mangia con i peccatori, dicono gli scribi dei farisei, e Gesù risponderà con la sentenza del medico che va a cercare quelli che stanno male, così io sono venuto a cercare quelli che stanno male, i peccatori, gli sbandati, i devianti. Subito dopo Marco ha questa scena legata sempre al mangiare, alla mensa. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da lui e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Potrebbe essere anche un dibattito tra i movimenti, il movimento ebraico, giovannita, di farisei, ma potrebbe anche riflettere una situazione del tempo di Gesù. Il suo confronto con Giovanni lo vedremo fra un momento, un'altra magnifica similitudine ispirata ai giochi dei bambini sulla piazza. Qui dunque i due gruppi impegnati, i laici, i farisei che erano i discepoli, che digiunano due volte alla settimana, dice Luca, non un digiuno nazionale ma quello devoto, e lo stesso anche i discepoli di Giovanni, una scelta che si nutre del nutrimento puro del deserto, locuste, miele selvatico, eccetera. Dunque il rigorismo dei due movimenti: perché i tuoi non digiunano, che non sono devoti come discepoli di Giovanni e discepoli dei farisei. Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Voi avete due sentenze sulla novità, con l'immagine del vestito e del vino. Quello del vestito si capisce, la gente povera, prima di prendere il vestito nuovo, cercava di aggiustare il vecchio in tutte le maniere. Questo era nel tempo quando c'era miseria di soldi. Quello del vino invece era una consuetudine ben nota nei coltivatori di Nazareth o delle colline. Ma torniamo un momento a questa delle nozze. Ma perché non digiunare? Ma noi siamo a nozze, dice Gesù, come digiuniamo? Voi fate digiuno, voi farisei, discepoli di Giovanni, noi facciamo festa, è il tempo della gioia. E sapete che gli ebrei hanno due circostanze in cui si mangia carne e si beve vino buono: Pasqua e nozze. E Isaia dice nel capitolo 25, immaginando una grande convocazione di un festino eccezionale, preparerai il Signore su questo monte, il monte del Tempio, la collina dove arrivano i pellegrini, e portando le vivande e le offerte al Tempio, le decine, mangiando poi sui piazzali, organizzerà un banchetto di grasse vivande e di vini raffinati per tutti i popoli, non solo per Israele. E la festa della Pasqua, nozze e Pasqua, sono le due festività in cui si mangia, si beve e si può digiunare alle nozze. E con tutto quello che rimane, poi il simbolo delle nozze, la comunità, l'alleanza, il rapporto con Dio, tutto questo dunque lo trovate in questa sentenza, che poi viene allargata, ampliata, con l'applicazione alla comunità che ormai non ha più lo sposo. Gesù è stato tolto con una sentenza di morte violenta, e a questo punto allora il digiuno non è più una pratica ascetica, per ricordare un fatto luttuoso, la distruzione di Gerusalemme, oppure il digiuno si fa nel Yom Kippur, il giorno del grande perdono in autunno, il giorno del perdono, e non è un gesto penitenziale, neppure luttuoso, il cordoglio. Per i funerali si mangia il pane tipico dei funerali, dice Ezechiele, fanno i riti del cordoglio, e lo ricorderanno invece la assenza dello sposo. È un rapporto di amore, di nostalgia, ricordo di Gesù che non c'è più. Allora facciamo questo gesto simbolico, che è un pezzo detto di lutto, di cordoglio per la mancanza dello sposo. E poi abbiamo le due sentenze che leggo adesso. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. Dunque, aggiustare il vestito vecchio prendendolo al vestito nuovo è un controsenso, il buon senso dei contadini dice: quando il vestito ormai non si può aggiustare è meglio buttarlo via, non si può rattoppare. E sempre nel mondo pratico dei bilanci della Galilea, nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri, si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri otri. Questa sentenza di Gesù non è rimasta lì nel capitolo 2, vi lo ritroverete prima della Vespe, a chiusura di quella cena che lui ha modificato cambiando il brindisi rituale, benedicendo il pane, collegando con la sua morte, il vino con il sangue versato, la coppa dell'alleanza, e poi una sentenza che chiude: vi garantisco, non verrò più del frutto della vite finché non lo verrò nuovo nel regno di Dio. Marco 14, 25. Testo che riprende anche Matteo. Luca l'ha anticipato: non mangerò più questa Pasqua finché non mangerò nel regno di Dio. Il vino nuovo, il vino definitivo, quello dell'epoca messianica, nel regno. E dunque questa sentenza, o questa immagine, aforisma di Gesù sul vino nuovo è collegato col tema del regno, la gioia, la festa, la novità, e in contrapposizione con gli otri, questi contenitori di pelle che dopo un po' di anni si screpolavano, e il vino nuovo che bolle, ribolle, la spacca gli otri. Vino nuovo e otri nuovi. Potremmo fare l'applicazione: le strutture vecchie, digiuno, prestazioni, osservanze, riti ebraici, ma è impossibile modificare, bisogna cambiare. E potremmo dire che in questo Gesù ha utilizzato la grande tradizione biblica, anche la grande esperienza del suo popolo di carattere religioso, la sapienza popolare, per smontare, disinnescare un sistema che non stava più. Non parliamo di legalismo, che è un torto fatto agli ebrei di ieri e di oggi, questa visione che l'ebraismo è osservanza della legge rituale, formalismo, non c'è impegno spirituale, religioso, morale, non c'è interiorità, è una visione distorta che ha fatto il cristianesimo, a partire da Delaus, ma anche il biografo di Gesù francese Ernest Renan dirà: quello è formalismo, la vera religione, quella interiore, la vostra di Gesù. Queste contrapposizioni storicamente non stanno in piedi. C'è un ebraismo impegnato che nella tradizione di Isaia e di Geremia, di Amos, cioè del cuore, della dedizione, la giustizia, il giusto rapporto con Dio, che non è solo formalismo, osservanze esterne. Però qui si avverte in un certo ambiente di scribi farisei che sono preoccupati dell'osservanza esterna più che della interiorità, avete preso la posizione di Gesù, che utilizza la stessa tradizione biblica ebraica per riproporre la novità del rapporto con Dio, che lui esprime con la metafora più grande, la grande metafora del Re di Dio. E chiudiamo la nostra lettura con l'ultimo testo, che per me è un capolavoro della capacità di Gesù di formulare il suo progetto utilizzando metafore, immagini molto efficaci. E trovate di nuovo il contrasto tra i due movimenti, quello giovanita e quello di Gesù. Io mi sono sempre posto il problema: ma perché Giovanni, che aveva tutte le carte in regola per essere un profeta messianico, non ha dato origine a un movimento? Un certo movimento è sorto, Paolo troverà alcuni discepoli di Giovanni a Efeso, che ha ricevuto solo il battesimo di Giovanni, però finisce così, insomma, un martire, un asceta, un santone, come Giovanni Battista, che richiama le figure classiche dei profeti, coraggioso, che ha pagato con la vita il suo coraggio, perché dire a Erode Antipa, quella nipote che tu hai preso a Roma, l'hai fatta venire in Galilea, con l'impegno di mandare via la moglie che hai, che era poi figlia di Aretha dei Nabatei, creando un problema diplomatico e politico, ci scapperà la guerra con i Nabatei. Quando Giovanni dice è un'unione adulterina contro la legge, vuol dire un intervento destabilizzante, politicamente pericoloso. Erode non ci pensa due volte, lo fa catturare e gli taglia la testa. Dunque Giovanni è un personaggio coraggioso, martire. Perché non è Messia? Cioè, ma lui non ha sulle pretese, lui prepara. Questa è la lettura cristiana, cioè che Giovanni era solo il precursore, mandato avanti, eccetera. Perché il problema è tra i due. Cosa pensa la gente di Gesù? È Giovanni risuscitato, no? Oppure Elia, che è la figura che viene attualizzata dalla missione di Giovanni. Quando Gesù dice Elia è già venuto e hanno fatto quello che ha voluto, stava parlando di Giovanni Battista, dice Matteo. Dunque c'è questo rapporto, Elia, Giovanni Battista, che è stato il maestro di Gesù, lo ha battezzato, poi Gesù ha lasciato, ha dato via un movimento per conto suo, e tra i due c'è un confronto. Leggiamo questo testo. Luca, ho preso l'edizione lucana perché vi ho detto in genere è più fedele nel trasmettere la forma semitizzante, con piccole varianti trovate anche in Matteo. Tutto il popolo. E siamo dopo l'ambasciata, omidio, di due discepoli, da Giovanni che è in carcere, che fa chiedere ai discepoli, a Gesù, sei tu o un altro quello che deve venire? E Gesù risponde con i gesti di liberazione, guarigione, andate a dire quello che vedete, udite. Poi fa l'elogio di Giovanni, che non è vestito in maniera lussuosa, quelli stanno nei palazzi, quelli sono vestiti bene. Giovanni era un profeta del deserto, voce coraggiosa, è il più grande dei nati di donna, interessante questo elogio, eh? È il messaggero che Dio ha promesso in Zaccaria. Poi continua il testo, Zaccaria e Malachia, scusate, mi trovo perso in Malachia, fine. Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. Sentenze che trovate in Matteo nel capitolo 21, a commento di quella parabola dei due figli: vai a lavorare nella vigna, no? Poi lui si pente, l'altro dice sì e non ci va. E Matteo riporta poi questa. Poi prosegue: a chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? Linguaggio biblico, generazione, contemporanei di Gesù, che sono ciechi e sordi, incapaci di capire la volontà di Dio, come è la storia del popolo uscito dall'Egitto, nel deserto. A chi è simile? È simile ai bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri, così. E abbiamo suonato il flauto, non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento alla nenia del funerale e non avete pianto. È interessante questa istantanea. La piazza, non immaginate grandi piazze, davanti alla porta, che è l'unico spiazzo un po' più grande, i bambini giocano al funerale e al matrimonio, con danze e musiche adattate alle due circostanze, la nenia del lamento funebre, oppure il flauto della danza, il canto, e non si riescono a mettere d'accordo. Gli uni vogliono fare i funerali, gli altri vogliono fare le nozze, ti dico capriccioso, incapacità di sintonizzarsi sull'onda dell'agire della volontà di Dio. Farisei e scribi che non hanno accolto Giovanni. Applicazione. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite, è un indemoniato, è matto, è tormentato da uno spirito malvagio. È venuto il figlio dell'uomo. Questa espressione enigmatica che rientra nel linguaggio allusivo, pittoresco di Gesù. Qualcuno dice, ma è il modo ebraico, aramaico di dire io. Solo che quando vuol dire io, Gesù dice io. Quando vuol parlare di una situazione che lo mette in rapporto con Dio e davanti agli altri uomini, usa questa espressione aramaica che viene dalla tradizione apocalittica, da Daniele e dei testi di Enoch. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite, ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e peccatori. E Luca chiude con questa sentenza che esprime molto bene il senso di questo incontro: ma la sapienza è stata riconosciuta giusta dai suoi figli. Ora, i figli della sapienza è un modo biblico per dire il rapporto dei discepoli con la sapienza, che nella Bibbia è personificata, libro dei Proverbi, ma anche libro del Siraci, della sapienza che fa l'elogio. Figli, nel modo biblico di dire, è un rapporto di una persona con un'altra, sì, figlio di, figlio della verità, figlio della luce, figlio delle tenebre. È molto interessante questa relazione profonda con una realtà, la sapienza. Qui che altro, la sapienza è l'agire sapiente di Dio, che si manifesta in Giovanni, il battezzante, l'immersore, quello che fa scendere nell'acqua, oppure Gesù. Due stili di vita, la scelta, e la gente dice, ma quello è matto. È venuto Gesù, e questa diceria riguardo a Gesù difficilmente inventata dai cristiani o dai discepoli per fare l'elogio del loro maestro. Un mangione e un beone. Poi dice, amico dei pubblicani, è vero, Gesù accetta gli inviti a nozze, a pranzo, anche se questo crea dei problemi per gli osservanti, soprattutto con queste compagnie poco raccomandabili, gli esattori del fisco e quelli che non osservano le regole di separazione e purità ebraica. Un mangione e un beone. Il beone nel libro del Deuteronomio è quel figlio ribelle che i genitori non riescono a controllarsi. C'è un beone, vita dissipata. Cosa devono fare? Portarlo davanti agli anziani della città, la porta. Lapidarlo? Noi non riusciamo a controllare questo figlio? Lo lapideranno, esporranno il suo cadavere sull'albero, dovranno deporlo prima del tramonto del sole perché non sia maledetta la terra. Questo insulto, questa diceria sul conto di Gesù è un ubriacone, è un ano alla tavola, è un ingordo. Richiama quella storia del figlio ribelle. Voi sapete che Gesù verrà condannato per motivi politici e pseudo-religiosi come re dei Giudei, esposto al pubblico ludibrio, deposto prima del tramonto del sole. Paolo, mentre i Galati, farà riferimento a questo: lui è il maledetto, che quel figlio esposto sull'albero del cadavere è maledetto, perciò deve essere deposto prima del tramonto del sole per non contaminare la terra. Qui dunque questo logio, che sembrerebbe così innocente, semplice, che è un contrasto tra due figure dell'agire di Dio, la scelta e colui che ama i doni di Dio e partecipa, soprattutto la sua solidarietà con i peccatori e la gente considerata poco devota, poco osservante, e quello che poi segnerà il destino di Gesù, è condannato come ribello, pseudo-messia, come uno che ha abusato del potere. E possiamo chiudere la nostra riflessione con un accenno a questo, solo perché ha avuto una insperata fortuna questo logio, questa immagine, il simbolo, a partire dal Concilio Vaticano II. Vi voglio pagare un piccolo debito a Giovanni XXIII, che parlerà dei segni del tempo. che lui identifica la liberazione dei popoli coloniali, delle colonie, l'emancipazione delle donne, il diritto degli operai. E l'immagine non l'ha inventata lui, si trova nel Vangelo, possiamo prendere l'edizione di Luca o di Matteo, io prendo Luca perché vi ho detto già che è probabilmente l'edizione più vicina alla tradizione originaria. E Luca nel capitolo 12, 54-55, sempre lungo quel viaggio che lo porta a Gerusalemme, dove Luca ha raccolto molto materiale che è frutto delle sue indagini e accurate fin dall'origine, come dice nel prologo, e l'ha messo in questo contenitore che va dal capitolo 9 al capitolo 19, sono 10 capitoli, dove ha raccolto le sue parabole e sentenze che ha in comune con Matteo. Diceva ancora alle folle: quando vedete una nuvola salire dal ponente, subito dite: arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: farà caldo, e così accade. Meteorologia molto semplice, non scientifica, è quella che i contadini da sempre, forse indovinavano, guardando il cielo. Ipocriti, falsi, non cercate la volontà di Dio in modo sincero. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? E poi l'invito a fare una scelta prima del giudizio, mettersi d'accordo con l'avversario. Dunque, i segni del tempo, che poi diventerà il plurale, segni dei tempi, tempo del regno dell'agire sovrano di Dio, la capacità di discernere quello che capita nella storia, nella vita quotidiana, nell'esperienza personale e comunitaria, per riconoscere la presenza, l'azione, la direzione dell'agire di Dio, riconosce, discerne. E il tempo al quale fa riferimento Gesù è quello che lui inaugura. Guarigioni, liberazioni, prese di posizione coraggiosa nei confronti di forme devianti riguardanti la tradizione, sana tradizione profetica e sapienziale. Riconoscete dunque il tempo dell'agire di Dio, l'appuntamento che lui vi ha dato, quello del fico, l'albero di fico che segnala la stagione buona. Gesù esprimerà questo momento critico anche con alcune parabole che voi ascolterete nel prossimo incontro. Un banchetto, un momento critico è accettare o no, un invito, o cose più importanti, no? Altro che invito alla cena. È il tempo decisivo, l'appuntamento rappresentato dalla missione e presenza di Gesù. Conclusione di questo percorso su Gesù, maestro di sapienza, sapienza nei detti, parole, aforismi, sentenze, proverbi. L'ho riassunto in queste quattro righe che troviamo in fondo. Gesù, col suo modo di insegnare, è maestro, è riconosciuto, non perché ha fatto scuola, perché ha diplomi, non ha istituzioni, è un libero battitore, si rifà unicamente alla grande tradizione biblica, ma senza citazioni dotte. Le citazioni poi le faranno gli evangelisti, citando nuovamente il testo in greco o ritraducendo in ebraico per adattarlo al contesto. Gesù non fa citazioni, non dice sta scritto così, colà. Questo chi scrive un testo? Gesù è un parlatore, come adesso i grandi maestri non scrivevano. Sapete che Platone aveva molti sospetti nei confronti della scrittura che blocca la memoria, la capacità creativa, insomma. È quella che conta, è la parola. Gesù è un maestro dunque che attinge la tradizione biblica, ma quello che lo caratterizza è l'orizzonte religioso, quello che lui chiama il Padre, creatore del cielo e della terra. Dio che è Signore, che guida la storia, si manifesta nella storia come Signore, Re, la regalità di Dio. Dunque è inseparabile la sapienza di Gesù, radicata nel contesto del suo ambiente popolare, dei contadini, degli artigiani, piccoli commercianti della Galilea, dei villaggi o anche di amici che lavorano a Gerusalemme, ma che Gesù ce l'ha con gli altri personaggi che vivono nell'ambiente urbano, ma l'orizzonte è quello del regno, il rapporto col Padre. La sapienza che attinge al modo popolare di osservare le cose, di mettere in evidenza questo accostamento paradossale, pittoresco. Gesù è un creativo, è un biografo ebreo di Gesù che ha scritto nel 22, giocandosi la cattedra di storia, che scritto la vita di Gesù, allora i suoi colleghi l'hanno relegato a far insegnare storia del secondo tempio, non storia biblica. Dunque, si chiama Joseph Klausner, lui dice Gesù è un genio delle parabole, del linguaggio simbolico. Ed è vero, è una cosa affascinante. E attinge a questa tradizione popolare, ma non solo. L'ambiente biblico è presente, senza, ho detto, citazioni dotte, dal Siraci, dal Coelet, dal libro dei Proverbi. La cosa che mi colpisce leggendo i Vangeli e rileggendoli è questa capacità che ha Gesù di rendere presente l'agire di Dio. Sembra di vederlo. Gesù, ho detto, più che un uomo dei libri, dei rotoli, è l'uomo che ha imparato a comunicare con le mani. Ha lavorato, impone le mani, tocca gli occhi, mette la saliva, comunica con la sua umanità, stabilisce un rapporto di grande affezione, cordialità con le persone. Probabilmente è quello che ha impressionato questi contadini commercianti e poi sono tutti i suoi amici. Gli amici gli vanno dietro, sono legati a lui, Pietro, Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni. Quello che riesce a tracciare il progetto di Dio, non in termini astratti, teologici, un elenco di doveri, ma come qualità delle relazioni. La sapienza di Gesù, che lui attinge dalla tradizione biblica, dalla tradizione popolare, sullo sfondo della fede in Dio creatore e dell'universo il Padre, rende possibili, fonda relazioni positive che consentono di vivere e vivere bene. Questa è la sostanza, ma allora la morale, i grandi principi, tutto sommato, è una morale. O un'azione religiosa, un'esperienza religiosa, un'istituzione religiosa, quel che volete, che non si interessa del bene reale delle persone, tutta la loro dimensione, mi domando se è un'etica e una religione che sta in piedi davanti al Dio che noi abbiamo conosciuto nella Bibbia, al quale Gesù si appella, il Dio vivente, il Dio dell'Esodo, il Dio della creazione, il Dio dei padri, e coincide con il volto che Gesù rende presente con le sue scelte, qualità di relazioni umane che rendono la vita non solo giusta ma felice. Grazie.